c'è questa immagine del lievito che racchiude tutto il brano che abbiamo letto oggi, è tutto rinchiuso nel tema del lievito, e dentro c'è il tema della festa. Solo la mia impressione, il lievito poi nella scrittura diventa un'immagine a dir poco ambivalente, perché è ai due estremi: il lievito come immagine del peccato, cioè gli lieviti negativi che promuovono cose vecchie, le nostre modalità cattive, e il lievito come immagine del regno dei cieli che agisce e ci rende nuovi, cioè questo lievito che agisce per dono del Signore ci permette di essere nuovi. Quindi due immagini estreme. È il motore che agisce dentro. Questo sarebbe proprio bello, ogni tanto andare a farsi un po' di controllo. È il motore che agisce dentro alle nostre dinamiche interne, che è l'innesco che fa partire le cose. Mi sembra che si dica che bisogna fare un grande lavoro su questo innesco e togliere tutti gli inneschi sbagliati. Mi viene da dire, per permettere che l'unico innesco sia l'opera di Dio. Però per questo bisogna diventare, qui dice asini, anche San Paolo dice poi asini. E questo perché altrimenti la festa non funziona. C'è una festa a cui siamo, qui non erano neanche invitati, la festa li stava letteralmente travolgendo, ce li portava via, e questa festa non funziona se non c'è questo cambio di lievito dentro di noi.
A me veniva da pensare che questo segno che il Signore pone, anche di appartenenza a Israele, che dice appunto chi non osserva questa prescrizione sarà eliminata da Israele, che colpiva insomma il peso che il Signore attribuisce a questo segno del lievito, quasi paragonabile un po' alla circoncisione, per dire, insomma. L'unica un po' chiave di lettura di questo fatto sembrava che fosse in senso profetico, perché questo segno del lievito attende una spiegazione del suo significato, insomma, che quindi è un segno profetico di una realtà che deve venire, insomma. Come già diceva anche Angelo, sembrava che il Signore sposasse questo segno come lo facesse coincidere appunto a se stesso, alla presenza del Regno, ecco. E quindi diventa molto importante, anzi essenziale per questo motivo, insomma. Semplicemente al di fuori di questa appropriazione che il Signore fa di questo piccolo segno, e lo concentra nella sua persona, a me sembra che rimanga un segno che appunto rimane oscuro nel suo peso, nel suo significato.
Versetto 17, quando il Signore dà a Mosè il comando: osservate la festa degli asini, perché proprio in questo giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dalla terra d'Egitto. osserverete tale giorno di generazione in generazione come rito perenne. In effetti, quando per la prima volta Dio dice queste parole a Mosè, siamo ancora nel discorso delle istruzioni relative alla decima piaga, non è ancora successo nulla, quindi non si può dire io ho fatto uscire, perché in effetti, come intendono le versioni antiche, il verbo è al futuro, io farò uscire, perché Dio non l'aveva ancora operata la liberazione di Israele dall'Egitto, ma il versetto dice che ogni anno sarà così. Ora, dal momento che non è pensabile che tutti gli anni gli ebrei tornino in Egitto per essere poi liberati attraverso Mosè e il Mare Rosso verso la Terra Promessa, è chiaro che la liberazione di cui si parla qui non è una liberazione fisica o geografica, ma come appunto dice il versetto 17, un rito perenne, un rito eterno, un decreto che dura per sempre, il che implica l'idea che Israele, popolo eletto, si ritrovi continuamente nella schiavitù dell'Egitto e ogni anno abbia bisogno di essere liberato attraverso questo rito. Quindi la festa degli azimi diventa, nelle versioni antiche, questo comando, questa indicazione operativa, cioè si tratta di celebrare qualche cosa, di fare qualche cosa che in realtà ha un significato periodico, annuale, ma in definitiva eterno, perché l'esperienza della schiavitù si fa.
A me forse perché ieri abbiamo ricordato le grandi prescrizioni per Israele, anche per il sabato, mi ha colpito questo piccolo accenno che c'è al versetto 16, che è una cosa che non ricordavo, cioè tra le prescrizioni per la Pasqua c'è anche questa di non fare per 7 giorni, tranne appunto quello che occorre per il mangiare. E mi ha colpito perché, cioè, se capisco bene i tempi, che se prima quello che coincide con l'uscita, in questo ricordo, perché appunto questo è uno squarcio su quello che succederà dopo, no? Sulle prescrizioni per i giorni che stanno per venire per gli ebrei che ascoltano. E uno dei segni che ci saranno in questo ricordo di questa liberazione c'è anche quello di non fare nulla, proprio nel ricordo di quei giorni in cui appunto in realtà si sono mossi perché poi sono usciti, però appunto a me sembrava forse anche un segno di questo non fare nulla.
Faccenda del fare sparire, no? Questa cosa che c'è nel versetto 15, questo sgombero che nella, così che poi nella tradizione della celebrazione della Pasqua degli ebrei è diventata una piccola cerimonia che si fa in casa quando la mamma con i bambini va in giro per la casa a far sparire i pezzi di pane. Preventivamente nascosto il pane in giro per la casa per rendere più interessante la cosa per i bambini, si va a caccia di questi pezzi di pane vecchio prima della grande cena, diciamo. E anche quello che abbiamo ascoltato dalla prima Corinti, questo grande senso di libertà che migliora, diciamo, che San Paolo ricorda ai Corinti, no? Su quelle, quelle due quelle cose sugli schiavi e su, no? E quindi la, il fatto che appunto nella Pasqua c'è questo senso di liberazione anche profonda, interiore, no? Che è una cosa molto bella, insomma, questa possibilità, diciamo, in qualche modo di ricominciare, no? Di togliere le scorie che inevitabilmente si accumulano nella nostra vita e in qualche modo riorientare la propria vita verso il cammino della, così, dell'apertura all'azione di Dio. Anche questo, questa cosa che diceva prima Giuseppe sul tempo al passato, che, no, questo intreccio tra le prescrizioni, diciamo, sulla festa e la vicenda che sta per succedere, che non si capisce qui, sembra già successa, no? Della, una prestazione di Dio che continua, no? Che non è la Pasqua, è sicuramente l'inizio di tutto, ma diciamo, questa cosa non si, si ripete. Si,
questa festa, che se ci sono le feste di oggi, che è tutto il contrario di quello che si fa qui. E, è come se il Signore ci vuole ricordare che lo stato in cui si trovano è solo metodo, quindi è come avere, mi ha dato questa impressione, cioè questa festa fa ricordare le persone che dimenticano, dimentichiamo spesso quello che ci viene dato e che ce lo dà. Quindi proprio del mangiare quello che serve, senza additivi, per gustarne il vero sapore, per sapere chi te lo dà, e fare il minimo indispensabile, per poi, ecco, riportarsi, no, da dove vengono, chi li ha salvati, chi li ha portati, e quindi è come un po' lavarsi da le cose che nel benessere, diciamo, uno si può anche dimenticare, quindi è un dire guarda che quello che tu hai oggi è perché l'ho fatto io, non tante volte ce lo dimentichiamo, quindi ma questa festa mi dà, mi ha dato questa emozione, ecco, il di dire quello che hai non è tuo, e ti è stato dato a caro prezzo anche, come, come è stato per la morte del Signore.
In effetti la, un po' la sorpresa che dà questo, questo brano così inserito, no, nella, nella narrazione di una festa, quella degli azimi, così particolare, che appunto si combina poco con la frenesia, con l'attesa della partenza. Ecco, ieri avevamo visto che il decimo giorno, poi il 14, cioè quei quattro giorni in cui c'era l'agnello da custodire in casa, poi finalmente il giorno dell'immolazione, e poi adesso per sette giorni. Ecco, e quindi è quasi anche un rallentamento della, eppure è così, così importante questo, questo comandamento di una festa che in un qualche modo celebra in modo ancora più, più forte la, quel giorno lì della liberazione, no? Quello in cui immolato l'agnello il Signore passa e poi loro possono, potranno, perché lo vedremo nei prossimi versetti. E quindi è un collegamento tra queste due feste degli azimi e della Pasqua, che poi ritroveremo in tutta la scrittura fino anche a, alla passione di Gesù, perché appunto nei Vangeli, per esempio in Matteo si dice: il primo giorno degli azimi chiesero a Gesù: dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? Invece Marco e Luca
e ricordano che il primo giorno degli adventi, quando si immolava la Pasqua, quindi lo ritroviamo anche nella, proprio nella, nei Vangeli che conosciamo bene, quindi ecco, è un rito da custodire con grande cura. E, oltre alle cose che avete detto, così mi sembrava un altro aspetto bello, questa riunione sacra che versetto 16 ci sarà sia nel primo giorno che nel settimo, quindi è una chiamata, tra l'altro nel testo greco si dice che in questo primo giorno sarà chiamato santo, quindi cambia un pochino, e poi il settimo chiamata santa, questa chiamata che abbiamo sentito anche nella seconda lettura, dice Paolo che ciascuno rimanga nella condizione in cui è stato chiamato, quindi sei circonciso, non sei circonciso, sei schiavo, cioè, talmente importante quel momento lì della chiamata che importante non è la condizione da cui parti, ma finalmente ecco essere chiamato. E quindi anche qui si dice che questa festa vale per tutti, sia per i nativi della terra, sia per i forestieri, quindi proprio per tutti la chiamata, anche per noi che siamo qui, che siamo anche tanto diversi, non solo tra di noi, ma ciascuno di noi è anche diverso oggi da ieri o da una settimana fa o in un altro momento. Quindi è una chiamata che però diventa santa, santa perché è una festa del Signore, perché è la liberazione, e alla quale appunto anche noi siamo convocati, il primo giorno e poi anche il settimo. E quindi dobbiamo in qualche modo solo partecipare, non dobbiamo fare nient'altro, ecco, farci proprio attraversare da questa novità di liberazione, di vita nuova, di cammino che inizia. Non ci deve essere niente di vecchio, ecco, niente di che fermenti, un azimi appunto, ci vediamo anche questa situazione di novità, di purezza, e questo grazie proprio all'intervento di Dio che viene a liberarci.